Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 5. Vi saluta Marco Zambianchi da Darmstadt, questa sera nei panni del regista di emergenza o regista improvvisato. Non c'è una grande differenza neanche da quando mi programmo per essere regista, ma per fortuna non sono da solo e ho visto che proprio sul via si è aggiunto anche il nostro Luigi Morielli da Oltre Ticino, che siccome è arrivato in ritardo lo puniamo subito con la sorpresa di presentarsi. Vai Luigi!
Ciao a tutti, spero che mi sentiate perché abbiamo neanche potuto provare, sono arrivato proprio al volo.
Benone, ti sentiamo.
Ottimo, questa è andata bene. E buona puntata a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli.
Grazie Luigi, e passiamo questa volta a Paolo Amoroso, che so che mi correggerà subito perché ho dimenticato metà delle cose da dire in apertura.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che questo è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e che oggi è il 10 novembre 2016. Se avete domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter o usate l'hashtag Astronauticast. E tra l'altro vorrei notare che, pur essendo Luigi appena arrivato, una comunicazione di servizio tra di noi, il suo audio è molto migliore di quando in pre-show cerca di configurare il suo microfono. Ha funzionato subito questa volta, mentre in altre occasioni è difficile.
Buona la prima, come si dice.
Sì.
Ecco, non toccare Luigi. Più niente fino a giovedì prossimo, Luigi. Stai lì, non muoverti, niente 50 Hz, niente di niente. Passiamo invece a Modena dal nostro Riccardo Rossi. Oh no, ma come? Non ti sentiamo, Ricky? Non ti sentiamo, riprova.
Parlavamo di Luigi che si sente benissimo, invece Ricky non si sente per niente.
Allora, mentre Ricky risolve...
Ci sono.
Ah, ci sei.
Ciao a tutti, Ricky. Scusate per la falsa partenza e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast.
Grazie. D'altra parte, se ti fai desiderare un po' è ancora più bello quando sentiamo la tua voce, ma non me ne vorrai se dirò che chiudiamo in bellezza con la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e buon ascolto di puntata.
Che io non avevo mai fatto caso, ma vedo che hai rinunciato al supporto stabile per il microfono, che invece, come una vera cantante professionista, porti alla distanza corretta dalla bocca. Sarà stata la grande esperienza che hai fatto questa settimana con varie prove di canto, ma non vogliamo approfondire. Hanno avuto un grande successo.
Sì, no, evitiamo, dai. Ma temo. Che sarà in podcast quella cosa che ho fatto questa settimana.
Mi piaceva Topo Gigio comunque come versione.
Per chi fosse interessato ad approfondire, c'è sempre forumastronautico.it su cui abbiamo parlato di questa cosa di cui vi stiamo dando un teaser.
È vero, non sono pronto per il podcast con questa cosa di cui non possiamo dire, Veronica, quindi per stasera la scampi ancora una volta, ma per la prossima ci sono di sicuro. Invece quello che potete fare per capire i nostri inside jokes è di venire ad Astronautico Notto, perché prima di tutto vorrei aprire come nelle scorse due puntate con un reminder, e cioè che nel fine settimana prossimo 21, quindi quello tra il 18 e il 21 di novembre, avrà corso l'ottava edizione di Astronauticon, che finalmente siamo riusciti a organizzare. È arrivata in battuta d'arrivo con tutte le varie cose che erano aperte, sono aperte ormai da un paio di mesi e anche di più nel caso dell'ospite illustre, per convergere su quel fine settimana e incontrare tutti voi. Sì, perché una delle opportunità che avete è proprio quella di venire di persona a Lecco, nei locali del planetario in corso Matteotti 32, dove di fatto da venerdì 18 sera fino alla sera di lunedì, anche se poi lunedì in realtà andiamo in un'altra sala, avrete l'opportunità di conoscere tutti noi, ascoltare degli ottimi interventi, si spera, a tema astronautico, a gustarvi il lato più gastronauticon della cosa, E poi lunedì sera la chiusura, la ciliegina sulla torta con Luca Parmitano, che terrà una conferenza pubblica, e tutti i nostri eventi sono aperti a chiunque, non sono dedicati esclusivamente a un pubblico di esperti, il tono delle conferenze e delle trattazioni è tutto divulgativo e abbiamo fatto del nostro meglio per tenere questi eventi tutti quanti gratuiti, quindi vi aspettiamo e non mancate assolutamente.
E tra l'altro oggi avete presentato con Gianpietro Ferrario Astronauticon alla stampa.
Sì, abbiamo organizzato insieme al comune che ci ha ospitato nella sala del consiglio la conferenza stampa di presentazione per informare...
E anche con Loris Lazzati del gruppo Astrofili Deep Space?
Certo, assolutamente. Loris era in rappresentanza del gruppo Astrofili, Gianpietro Ferrario era in rappresentanza anche di tutta la parte di ARI, che delle associazioni locali che hanno sostenuto i contatti radio ARIS con la ISS, che sono un po' anche il leitmotiv della nostra azione divulgativa, perché entriamo nelle scuole per portare i ragazzi a parlare con gli astronauti e qualche volta, come in questo caso, riusciamo anche a prendere l'astronauta e portarlo fisicamente dai ragazzi. Quindi sarà un'esperienza che alcune classi riusciranno a fare nel corso della giornata di lunedì. Volevo ricordare in chiusura che i dettagli del programma, tutte le istruzioni su come segnalare la propria presenza per i pranzi di comitiva che abbiamo organizzato per sabato e domenica, li trovate tutti questi dettagli su astronauticon.it, dove abbiamo pubblicato la lista completa degli interventi e gli orari, i posti, abbiamo messo online una mappa che potete aprire con Google Maps che vi mostra esattamente la posizione di tutte le location, tutti i parcheggi, tutti gli alberghi nelle immediate vicinanze, insomma tutto quello che avreste voluto chiedere su Astronauticon, ma ancora non sapete di non sapere, andate lì e scopritelo. Allora, può essere anche che forse giovedì prossimo non ce la si fa a fare il podcast, chi lo sa, vedremo un po'. Io mi sono preparato qui da regista improvvisato i vostri interventi, sperando di essere bravo anche solo alla metà di Mike nel coordinare tutta la baracca. Vi dico già che purtroppo per limitazioni mie di tempo non sono riuscito a montare le sigle o le musiche di accompagnamento sotto gli interventi, ma sono certo che riusciremo a renderli interessanti anche solo con la magnifica voce di Riccardo, che questa volta apre le danze con un pezzo sulla Tiangong 2, questa stazione spaziale cinese, ma siccome ce l'ho qui registrato, può essere che vada subito senza altri glitch tecnici. Quindi, tecnici. Bando alle ciance, passiamo all'intervento di Riccardo.
Come già saprete se ci seguite regolarmente, il 17 ottobre è partito la capsula cinese Shenzhou 11. L'equipaggio della capsula, composto dal veterano Jing Haipeng, già al suo terzo volo, e dall'esordiente Chen Dong, ha raggiunto la piccola stazione spaziale Tiangong 2 dopo una trentina di ore di viaggio ed è stato possibile seguire la fase di docking in diretta con immagini spettacolari. Come nel caso della Tiangong 1, la Tiangong 2 è una sorta di dimostratore tecnologico con il quale i cinesi contano di vagliare i sistemi e le procedure necessari per poter costruire un vero e proprio avamposto spaziale permanente, la cui costruzione dovrebbe iniziare prima della fine del decennio. I taikonauti rimarranno nello spazio presumibilmente fino al 19 novembre e da quello che possiamo vedere la loro routine non si differenzia molto da quella che abbiamo imparato a conoscere sulla Stazione Spaziale Internazionale. Jing e Cheng infatti sono impegnati nelle varie attività di bordo 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, senza contare le pause per i pasti e l'ora riservata per l'attività fisica atta a mitigare gli effetti negativi della microgravità sui loro corpi. In effetti su internet potete trovare dei filmati in cui si vede il loro tapirulan a 0G, che a dir il vero è un po' spartano e non semplicissimo da usare, però funziona. Una delle migliorie più rilevanti della Tiangong 2 rispetto alla Tiangong 1 è il migliore sistema di comunicazione a banda larga di cui la stazione può usufruire. Infatti i cinesi in questi anni hanno potenziato la rete di satelliti geostazionari Tianlian e questo permette una copertura continuativa audio, video e dati col centro di controllo missione. Questa maggiore connettività è anche utilizzata per i momenti ricreativi dei taikonauti. Infatti, oltre che poter telefonare alla famiglia con meno vincoli, gli astronauti possono anche ascoltare musica e guardare programmi TV. Ricordiamo anche che la Tiangong 2 ha rilasciato un piccolo satellite drone, il Banxing 2, che pesa circa 47 kg e non è più grande di una stampante domestica. Il satellite vola in formazione con la stazione spaziale ed invia a terra delle immagini molto spettacolari sfruttando una fotocamera da 25 megapixel, in combinazione col suo punto di vista di ripresa veramente privilegiato. Ma cosa stanno facendo a grandi linee i due taikonauti durante la loro permanenza in orbita? Beh, a parte l'aspetto di cui vi avevo accennato prima, ossia la validazione dei sistemi che serviranno per le missioni future, ci si aspetta che a bordo vengano effettuati esperimenti che spaziano tra una dozzina di ambiti scientifici differenti. Si va dalla coltivazione in orbita di piante, come ad esempio la lattuga e il riso, all'osservazione dei bacchi da seta per verificare se i filamenti di tessuto prodotti nello spazio abbiano le stesse caratteristiche di quelli normalmente ottenibili a terra. Essendo poi questa la missione di più lunga durata mai affrontata dai cinesi, è chiaro che ci saranno molti esperimenti di fisiologia che avranno come cavia proprio gli stessi Jing e Cheng, e proprio per questo i due taikonauti sono equipaggiati con svariati strumenti medici di diagnostica. Ma se siete davvero curiosi e volete saperne di più, il nostro Roberto Mastri, che è l'autore dell'articolo di cui ho preso spunto per questo intervento, sta anche curando la traduzione in italiano del diario di bordo di missione. Sì, perché proprio come aveva fatto Samantha Cristoforetti a suo tempo, Jin e Chen stanno pubblicando quasi giornalmente un resoconto informale della loro avventura nello spazio. Così potrete scoprire anche tante curiosità, come ad esempio che il primo giorno sulla Tiangyong 2 c'era talmente tanto lavoro da fare che i taikonauti si sono scordati di mangiare, oppure che Jing è rimasto piacevolmente stupito nell'aver trovato dei corrimano e degli appigli per i piedi molto meglio progettati rispetto a quelli presenti sulla Tiangong 1, o ancora che il cibo spaziale non è poi così male come si potrebbe pensare. Dove potete trovare tutto questo? Semplice, in fondo all'articolo che troverete nelle note dell'episodio c'è un link che vi porterà alla discussione relativa su forumastronautico.it. Le nuove note del diario sono postate lì man mano che vengono rilasciate e potrete commentarne insieme con gli altri utenti della nostra community. Quindi, buona lettura!
Con queste missioni sulle stazioni spaziali Tiangong, i cinesi sono a uno stadio di avanzamento del loro programma spaziale con equipaggio simile a quello che i sovietici avevano negli anni 80, in cui utilizzavano le stazioni spaziali Salyut visitate da equipaggi Soyuz e rifornite da missioni automatiche cargo Progress. Per il momento la Tiangong 2 non è ancora stata visitata da veicoli di rifornimento, ma credo che sia progettata con questa capacità di essere rifornita da veicoli automatici.
Assolutamente, assolutamente sì, tant'è che con anche i lanci cinesi che abbiamo visto in queste ultime settimane hanno anche vagliato il vettore per poter lanciare un cargo totalmente automatico, e proprio la Tiangong 2 sarà la prima ad essere visitata da uno di questi veicoli, verrà rifornita, e questo darà modo alla Shenzhou 12, cioè la prossima missione abitata, di poter ritornare sulla stazione quando... e far trovare agli astronauti tutto il necessario per poter compiere la loro missione.
Sì, queste stazioni simili alle Salyut, cioè costituite da un unico modulo abitabile, da un unico grande ambiente abitabile.
Esatto. Poi sempre con questo lanciatore pesante di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, chiaramente anche i cinesi puntano a poter lanciare qualcosa di più grande, magari modulare, per poter fare la prima vera stazione permanente, che dovremo, come ho detto nell'intervento, vedere cominciare a costruire entro la fine del 2019-2020, insomma alla fine degli anni 10. E c'è un'altra notizia cinese che Veronica ci teneva a raccontarvi per quello che è successo oggi.
Sì, l'ho aggiunta all'ultimo momento perché è il lancio del Lunga Marcia 11, che avrebbe dovuto essere domani e invece l'hanno anticipato a questa notte a un quarto all'una. Più che del lancio in sé, mi ha particolarmente entusiasmato il satellite che si chiama XP-NAV-1. È un satellite per la navigazione che si basa sulle pulsar. In pratica le pulsar sono stelle di neutroni che ruotano molto velocemente e emettono i raggi X, e li emettono a intermittenza. Queste missioni sono molto regolari, sono paragonabili a un orologio atomico addirittura. quando le sonde comunicano con la Terra, quando il sistema di navigazione è ground based, quindi parte da terra, ci sono dei ritardi, come abbiamo visto per Curiosity e per altre varie sonde. Invece, se prendiamo come punti di riferimento queste stelle di neutroni, non attraversando l'atmosfera, i raggi X arrivano con una precisione di millisecondi. Quindi potrebbe essere un sistema per poter far viaggiare le sonde senza i ritardi che ci sono con la Terra. Adesso questo satellite tiene come punto di riferimento 26 stelle pulsar e ha l'obiettivo di creare un database di questi impulsi. Nel giro di 5 o 10 anni dovrebbe riuscire a creare un database abbastanza completo e poi poterlo utilizzare per le prossime sonde per una navigazione automatica.
Beh, questo usare le pulsar come sistema di riferimento, come sistema di navigazione, era qualcosa che era stato usato anche per comunicare eventuali civiltà aliene che trovassero le sonde spaziali Pioneer, la posizione del sistema solare nell'ambiente della galassia. Se ricordate, sulla piastra messa sulle sonde Pioneer che hanno lasciato il sistema solare, insieme a una rappresentazione degli esseri umani e altre informazioni sulla nostra civiltà, era segnata anche la posizione del sistema solare rispetto a una serie di pulsar della zona di spazio della Via Lattea, in cui si trova anche il Sole. Quindi è un'idea non recente questa di usare le pulsar come sistema di navigazione, ma questo satellite è certamente innovativo perché è uno dei primi, se non il primo, credo, che cominci a fare questo esperimento.
Bene, benissimo, grazie anche di questa prospettiva storica. Io mi sono un attimo perso a cercare di aprire articoli e condividere le schermate per arricchire l'esperienza di ascolto dei nostri utenti che usufruiscono della puntata o live oppure attraverso il file che normalmente carichiamo su YouTube. Ecco, da questo punto di vista volevo approfittarne solo per una piccola nota tecnica, che nelle ultime due settimane purtroppo abbiamo avuto qualche problema con l'audio delle dirette, che è partito sempre sfasato, quindi siamo obbligati a ripulirlo, anche perché nel pre-show ci lasciamo andare a, come dire, a turpiloqui che non avremmo mai trasmesso in diretta e che invece ci troviamo a dover ripulire in post-produzione in qualche modo. Quindi ci scusiamo se vi facciamo aspettare qualche giorno in più per poter guardare le puntate sul nostro canale YouTube. Va bene, allora abbiamo chiuso con la parentesi cinese, però Paolo, visto che ti hai ripreso la parola live, adesso io te la restituisco invece nella tua versione registrata, perché abbiamo un tuo intervento riguardo alle antenne del Deep Space Network, che hanno finalmente ricevuto gli ultimi bit di dati inviati dalla sonda New Horizons a seguito della sua incontro ravvicinato con Plutone. Ci è voluto un anno, ma è inutile che lo spiego io, lo lascio fare al tuo avatar virtuale.
Si è conclusa la trasmissione degli ultimi dati trasmessi via radio dalla sonda New Horizons dopo il sorvolo del sistema di Plutone, che aveva effettuato nell'estate del 2015. Questi dati, trasmessi appunto via radio, sono arrivati da una distanza di oltre 5 miliardi e mezzo di chilometri, impiegando poco più di 5 ore per raggiungere la Terra dagli estremi del sistema solare. E questi ultimi pacchetti degli oltre 50 gigabit di dati sono stati ricevuti il 25 ottobre del 2016 dalla grande antenna della Deep Space Network della NASA a Canberra in Australia. I dati sono stati poi trasferiti all'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University per l'elaborazione. New Horizons, questa sonda della NASA nata per l'esplorazione di plutoni e altri oggetti della fascia di Kuiper, aveva sorvolato Plutone raggiungendo la minima distanza il 14 luglio del 2015. Vista la grande velocità con cui New Horizons si è avvicinata a Plutone, la sonda era stata programmata in modo da raccogliere la massima quantità di dati sulla memoria interna, sulla memoria di bordo, per poi iniziare pochi giorni dopo la trasmissione dei dati ritenuti ad alta priorità, cioè quelle immagini, quelle misure e quelle osservazioni che gli scienziati ritenevano più importanti per caratterizzare l'ambiente di Plutone e delle sue lune. a settembre del 2015 poi è iniziata la trasmissione del resto dei dati, che dopo un anno e mezzo si è conclusa appunto il 25 di ottobre con la ricezione degli ultimi pacchetti. La trasmissione via radio è avvenuta a una velocità molto bassa per avere maggiore affidabilità utilizzando il trasmettitore di bordo con una potenza limitata, cioè quella che si può ottenere con sonde che viaggiano così lontano nel sistema solare. Nei prossimi giorni inizierà l'analisi della memoria di bordo della sonda per verificare che tutti i dati siano stati effettivamente trasmessi, in vista poi della cancellazione della memoria per utilizzarla per il resto della missione, cioè l'avvicinamento a un asteroide, il flyby di un asteroide, di un oggetto, meglio, della fascia di Kuiper, un oggetto transnettuniano che New Horizons raggiungerà il 1 gennaio del 2019. Alan Stern e i suoi colleghi del Southwest Research Institute di Boulder in Colorado hanno quindi tutta questa mole di dati importantissimi raccolti in questa missione storica dalla sonda New Horizons. Rimane a loro dunque il compito di analizzare tutti questi dati che hanno rivelato Plutone come un corpo dalla geologia estremamente complessa, recente, e dalle trasformazioni della superficie molto estese e recenti su scali di tempo geologiche, quindi poche centinaia di milioni di anni. Un oggetto, un corpo come Plutone con un'atmosfera densa e una serie di lune, a partire dalla più grande Caronte, con caratteristiche geologiche altrettanto giovani e recenti come attività, come quella di Plutone, e una serie di lune più piccoli. Ad Alan Stern quindi rimane il compito di decifrare e scoprire i misteri di Plutone e del suo sistema di lune.
Perfetto, vediamo se riesco anche a fermare il mio screen sharing, che sarebbe una bella cosa. Un corpo celeste che è rimasto per lunghissimo tempo un mistero e che adesso invece è come molti altri suoi fratelli pianeti. Adesso sappiamo che Plutone pianeta non lo è più, ma pianeti del sistema solare, è diventato parte del ritratto di famiglia. Abbiamo non più foto distante riprese con telescopi come Hubble vicino alla Terra, ma abbiamo delle foto così ravvicinate da presentarci dei panorami mozzafiato, e durante il discorso di Paolo cercavo proprio di mostrarvi attraverso il sito della missione alcuni dei momenti, alcune delle fotografie più belle, più impressionanti. Devo dire che un po' siamo anestetizzati da questa cosa, ma il sense of wonder che dovrebbe riportarci l'aver potuto posare il nostro occhio su un oggetto così distante da noi dopo un viaggio così lungo, secondo me è qualcosa di straordinario, un'altra bellissima impresa dell'uomo, che nell'astronautica e nell'esplorazione del sistema solare trova sicuramente una delle sue espressioni intellettuali più alte.
Ma una cosa che mi stupisce è anche quanto tempo è passato da quando ha iniziato a mandare queste foto, da quando ha fatto il sorvolo, perché mi sembrava passato molto meno tempo così a sensazione. Infatti pensare che è un anno e mezzo che è passato ed è un anno e mezzo che sta inviando dati è una cosa, non è da poco.
Esatto, hai ragione Luigi, è incredibile anche il fatto che ci impieghi così molto per delle limitazioni legate all'aspetto più tecnico del suo sistema di radiofrequenza. Ricordo che ne avevamo già parlato, ma magari ci sono nuovi ascoltatori, nuove persone che si aggiungono a chi non ha seguito in precedenza le varie stagioni di Astronauticast. Andate a scartabellare il nostro astronauticast.it e trovate la puntata in cui abbiamo linkato un bellissimo articolo della Planetary Society che spiegava per filo e per segno per quale motivo ci è voluto un anno abbondante per svuotare i banchi di memoria di New Horizons e trasmettere tutto quanto alla Terra, e con quali trucchi si è potuto all'inizio della ritrasmissione accelerare un pochettino e avere subito a terra alcune delle immagini più importanti che sono poi state anche mostrate durante le conferenze stampa. Va bene. Questa era l'ultima news, ragazzi, giusto? Non ho dimenticato nulla dal nostro archivio digitale.
Giusto, facciamo giusto un accenno che, visto che non ce lo facciamo mancare, visto che è stato eletto Trump presidente degli Stati Uniti, ovviamente sul forum si sta parlando di questa cosa per insomma, prevedere cosa potrebbe cambiare dal punto di vista del settore astronautico. Quindi, se volete anche voi leggere e partecipare a questa discussione, la trovate sul forum e non vi stiamo a tediare con le nostre opinioni qui sul podcast, che ormai secondo me ne avete le orecchie piene di Trump in questi giorni.
Sì, sì, anche perché non vogliamo iniziare a piangere durante la diretta. Paradossalmente l'aspetto astronautico potrebbe essere uno di quelli che invece subisce meno contraccolpi negativi, considerato che il congresso a guida repubblicana ha già precedentemente a queste elezioni spinto molto per alcuni programmi di esplorazione del cosmo, quindi vedremo un po' come andrà a finire. Devo dire, ragazzi, è arrivato il momento della Questua, che nonostante siamo a novembre, sono arrivati in questa ultima settimana ben due nuove iscrizioni all'associazione. Ma prima di saltare a questa cosa, vorrei ricordare a tutti quanti cos'è quest'angolo della Questua. È il momento che riserviamo ai ringraziamenti per gli ascoltatori e gli utenti di Forum Astronautico o di Astronauticast, o non sappiamo bene di quale dei siti della nostra galassia, che decidono di darci una mano o attraverso una donazione, una tantum o una donazione ricorrente, oppure associandosi alla nostra associazione, quindi finanziando di fatto e diventando parte dell'impresa di divulgare l'astronautica a tutti coloro che sono in grado di capire la lingua italiana. E allora a questo punto non mi resta che dirvi innanzitutto che i nostri Stefano e Fabio si sono aggiunti all'elenco lungo dei nostri soci di ISA e quindi si autoqualificano anche per diventare elettori, perché siamo arrivati vicini alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della nostra associazione, e tra l'altro anche il presidente deve essere rieletto visto che sono in decadenza ormai. E abbiamo anche Stefano, che ci ha mandato una donazione ricorrente, no, ci ha mandato una donazione, una tantum, credo, da 5 euro. Grazie a tutti e tre, e un grazie che estendiamo agli articolisti del gruppo che lavora su astronautinews.it, che è la fonte attraverso la quale possiamo preparare questi episodi. Vi consigliamo caldissimamente, se non l'avete ancora fatto, di andare su quel sito e farlo diventare parte delle vostre letture quotidiane, perché quasi ogni giorno, se non ogni giorno, arriva qualche aggiornamento scritto dai nostri articolisti volontari. Come già abbiamo avuto modo di accennare, Astronaut News non contiene pubblicità, non vi romperà mai le scatole chiedendo di sottoscrivere qualcosa di particolare, no, vuole solo portarvi le ultimissime notizie adattate, raccolte sul web, corredate di immagini interessanti e poi, come dire, rielaborate per essere alla portata della comprensione di tutti, senza essere per forza degli specialisti nel campo astronautico. Un altro grande grazie va a tutti coloro che invece di inviare una donazione o iscriversi a ISA possono o vogliono semplicemente fare qualcosa dove il denaro non è coinvolto, ma che esprimono il loro apprezzamento attraverso parlarne a degli amici, oppure lasciare dei commenti su uno qualunque dei nostri siti, oppure aggiungere un commento, un giudizio positivo su uno dei tanti aggregatori, su iTunes, ovunque vi piace. Questo è qualcosa che non costa niente, come non costa niente quando trovate un bell'articolo o una bella puntata di Astronauticast, una puntata che vi è piaciuta particolarmente, condividerla sui social. Abbiamo messo a vostra disposizione tutti i pulsantini, le iconcine possibili e immaginabili, non dovete far altro che muovere il vostro ditino, fare un piccolo click e far conoscere a qualcun altro o sulla rete dei vostri amici, sulla vostra rete sociale, queste nostre iniziative, che cosa che ci fa molto piacere. E in chiusura non posso far altro che ricordarvi l'invito a partecipare ad Astronauticon, che è una delle attività che ci possiamo permettere grazie a coloro che appunto invece scucciano qualche lira e ci fanno comprare o pagare le spese per ospitare Luca Parmitano, piuttosto che per mettere in piedi gli apparati tecnici che usiamo per registrare le puntate. Grazie a tutti, qualunque sia il vostro contributo. Allora, cosa vedo? Devo sbloccare subito la mia soundboard, perché mi sono appena accorto che siamo arrivati al magico momento che in molti grandi e piccini aspettano, perché siamo arrivati alle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Qualche giorno fa si sono svolte le elezioni che incredibilmente hanno portato alla vittoria di Donald Trump, che è diventato il 45esimo presidente degli Stati Uniti. E a queste elezioni hanno partecipato anche due astronauti nello spazio. Da bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Shane Kimbrough, il comandante della Spedizione 50, e Kate Rubins, entrambi astronauti della NASA, hanno potuto esprimere il loro voto grazie a una legge dello Stato del Texas del 1997. Questa legge consente appunto agli astronauti che abbiano la residenza nel Texas di poter partecipare a tutti i tipi di consultazioni elettorali americane. Non soltanto le elezioni per il presidente, ma anche le elezioni locali o a livello dello Stato. E il Texas è anche lo stato in cui ha sede non soltanto il Johnson Space Center, che è il centro più importante della NASA per le missioni con equipaggio, ma in cui hanno la residenza anche la maggior parte degli astronauti della NASA. Il voto segue una procedura. Un anno prima circa delle elezioni, l'astronauta che dovrà andare in missione sceglie a quali intende partecipare. Circa sei mesi prima dell'elezione all'astronauta viene mandato un modulo da compilare per richiedere l'iscrizione nelle liste elettorali degli assenti. E all'astronauta poi, in seguito alla compilazione di questo modulo, viene mandata la scheda elettorale in cui come indirizzo è indicato low Earth Orbit, cioè orbita terrestre bassa. La NASA poi, durante la missione, nel corso della missione, nel momento in cui è possibile votare, manda in forma digitale agli astronauti la scheda, i quali esprimono il loro voto, rimandano la scheda, sempre in forma digitale, e viene mandata dalla NASA alle autorità elettorali poi per l'elaborazione insieme a tutti gli altri voti. Dicevamo che questa è un'opportunità di una legge dello Stato del Texas del 1997, e già in quella occasione un astronauta della NASA, David Wolf, che si trovava a bordo della stazione spaziale Mir nell'ambito del programma Shuttle Mir, fu il primo astronauta della NASA, il primo astronauta americano a poter usufruire di questa possibilità per votare in quell'occasione nelle elezioni amministrative, delle elezioni amministrative. Ma il primo astronauta a poter votare per un'elezione presidenziale fu, alcuni anni dopo, Leroy Chao, che nel 2004 ebbe per la prima volta, per un astronauta americano, la possibilità di votare a una elezione di un presidente degli Stati Uniti. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Paolo, hai detto che ha votato anche Kate Rubins, ma in realtà lei era già a terra. So che ha fatto qualche video a riguardo, ma...
Sì, credo che... non sono sicuro che Kate Rubins abbia votato. L'ho sentito, l'ho letto nei vari articoli che hanno parlato di questa opportunità, e non so se lei ha avuto la possibilità di votare prima, perché sai che in alcuni stati c'era la possibilità di votare prima. Questo meccanismo delle elezioni americane non l'ho capito molto bene. Sicuramente il comandante della spedizione,
sicuramente, perché l'hanno anche così anche sbandierato nei telegiornali italiani, per dire che non sapevano cosa parlare. Allora,
ok, beh, insomma, spero che Kate abbia avuto modo di esprimersi, chissà come avrà votato. Certamente queste elezioni hanno sorpreso tutti. Mamma mia, no, non mi fate neanche iniziare, meglio passare agli spin-off della Vero, che per l'ultima volta, promesso, perché ce l'abbiamo nei nostri hard disk, parte senza avere una sigla dedicata. Allora Veronica, ti lascio direttamente la parola, a te. Aia, arriva, promesso.
Possono avere qualcosa in comune i rover e le macchinette del caffè? Beh, se sei uno studente americano e hai la possibilità di fare un tirocinio presso uno dei centri di ricerca della NASA, può succedere che ti vengano queste idee malsane. È capitato nel 2006 a Matt Walliser, che adesso però è diventato ingegnere capo della Blossom Coffee di San Francisco. Lui stava lavorando al supporto hardware e elettronico di un paio di robot automatici, costruiti per viaggiare su terreni accidentati, un po' come stanno facendo Curiosity e Opportunity. Nello specifico, lavorava sul controllo proporzionale integrale derivativo, o PID, che fondamentalmente è un sistema di controllo che funziona in questo modo. Acquisisce un valore in ingresso, lo confronta con un valore di riferimento e se rileva una differenza, quindi un errore, reagisce di conseguenza. Di solito reagisce verso un equilibrio, quindi cercando di correggere l'errore e tendere a zero. Questi sistemi di controllo sono molto usati nell'industria, sono presenti anche sui razzi e sugli aerei. Wallizer l'ha incontrato per la prima volta mentre lavorava ad un veicolo della NASA, il veicolo Max 5, che è un piccolo rover appunto che doveva essere mantenuto a una velocità costante anche su terreni sconnessi. Bene, dopo 5 anni da questo suo lavoro, Wallizer è stato contattato da un certo Jeremy Kumpel, che adesso è il presidente della Blossom Coffee. Kumpel sentiva che nel mondo della ristorazione americana c'era assolutamente bisogno di una macchinetta del caffè seria, professionale e di fascia particolarmente alta. C'era una sfida in particolare da risolvere, ed ecco perché Kumpel si era rivolto a Wallizer. C'era bisogno di un modo per controllare la temperatura dell'acqua in maniera ottimale. La maggior parte delle macchinette del caffè presenti ad oggi sul mercato ha già un controllo della temperatura dell'acqua della caldaia, ma viene attivato quando il margine di errore è di più o meno 5 gradi dal dovuto. Però chi sa apprezzare il caffè si accorge della differenza del gusto, addirittura del gusto del caffè derivante dagli stessi chicchi, anche se la temperatura cambia di soli 2 gradi. Applicando il controllo proporzionale integrale derivativo è stata colmata questa lacuna. Il sistema controlla la temperatura media dell'acqua quando cambia anche di un solo grado dal dovuto e addirittura la corregge in automatico anche a seconda dell'altitudine in cui si trova la macchinetta, della pressione esterna e della temperatura ambientale. Potete solo immaginare quanto possa costare una macchinetta di questo tipo, non ve lo dico neanche. Sappiate che per adesso è destinata solo ai locali di lusso e a dei coffee shop specializzati, ma si vuole migliorarla per farla diventare sempre più economica e poterla dare in gestione anche ai bar.
Ma come? In America c'è un caffè così buono, perché non capisco perché impuntarsi a voler costruire una macchina del genere.
Una macchinetta economicissima, tra l'altro.
Sì, sì, immagino.
Che poi dal forum mi hanno fatto notare che non fa neanche gli espresso, perché ha la levetta, quella che serve per le cialde.
Non so, questo spin-off, non so. No, dai, mi è piaciuto, scherzavo, è che ero distratto perché sto preparando qualcosa che arriva subito dopo le altre due rubriche che ti sei autoassegnata con diligenza sulla nostra docket, e in particolare sappiamo che qualche cosa che sempre di più sta appassionando i nostri ascoltatori. Abbiamo sia le risposte al vecchio Astronauti Quiz, sia il nuovo Astronauti Quiz che, come dire, sarà rilasciato sulla rete per la prossima settimana. Allora, Veronica, ti lascio mentre io finisco i preparativi.
Certo, allora, la risposta all'Astronauti Quiz precedente. Qual era la domanda? Quale nome era stato dato al primo razzo a propellente liquido lanciato con successo? Voi lo sapete?
Nel?
Sì, perché ho letto le risposte, però allora. A priori non lo sapevo, va bene, devo essere sincero però.
Scusa.
Scott Parazinski, l'ho detto subito che lo sapevo.
Allora, il nome del razzo è Nel e ha vinto su Facebook Dario Del Gatto. Su Twitter ha risposto correttamente Marco Vezzoli e su forum astronautico MC Hammer, che si dice così, no? Non è Mac Hammer.
Marco Carrara, così non ci sbagliamo.
Perfetto.
Uno dei nostri articolisti.
È stato chiamato Nell ed è il razzo di Robert Goddard, lanciato il 16 marzo del 26 nel Massachusetts. Il razzo era alto 3 metri, ha volato per 2 secondi e mezzo a una velocità di quasi 100 km orari Il problema è che non è andato in alto, è andato orizzontalmente. Ha raggiunto un'altezza un'altitudine di 13 metri, ma è atterrato a 56 metri di distanza e se lo sono trovato in una piantagione di cavoli.
E sono cavoli.
Passiamo all'astronauti quiz di questa settimana. Qui per forza dovete guardare la puntata su YouTube perché c'è un'immagine. Se non so se Marco riesce a mostrarla, non si riesce
negativo,
a mostrarla.
Negativo.
Perfetto. Come faccio a fare questo astronauti qui?
Aggiungeremo un link alle note all'episodio.
Esatto, anche perché avendo tanti ascoltatori offline che non possono vedere in questo momento.
Oppure fai uno screen share se ce la fai vero e parli, no, ti salti sul primo piano.
Non mi ci metto neanche, guarda, potrei fare del casino. Niente, è comunque un'immagine di un orologio, e un orologio con il vetro rotto, con una scritta all'interno, e volevo sapere se sapevate di chi era, a chi apparteneva.
È un orologio da taschino.
In bronzo.
Comunque non sembra modernissimo.
Mettiamo il link. Intanto posto l'immagine su Twitter e su Facebook.
Immaginatevelo come
mi dispiace, ma purtroppo i limiti tecnici di questa cosa non mi hanno consentito di prepararla al volo, però insomma, avendo messo i link nelle note dell'episodio, credo che chiunque dei nostri ascoltatori interessato a partecipare potrà fare il suo tentativo onesto di vincere questo premio, che cos'è? Essere nominato in diretta, perché al momento di premi veri e propri da dare a chi azzecca le risposte non ne abbiamo.
E un altro premio importante è una stretta di mano da ritirare ad astronautico noto all'Ecco.
È il più prestigioso, assolutamente, certo. Assolutamente Paolo. Va bene, siamo quasi in chiusura, però nello scorso episodio avevamo fatto ascoltare la prima parte dell'intervista al dottor Simone Dell'Agnello, che è il principal investigator di INRI, e come avevo anticipato la scorsa volta potrebbe essere, e non per ironia, l'unico strumento sopravvissuto all'impatto duro con la superficie, a questo nuovo cratere che l'ESA ha creato su Marte, il cratere Schiaparelli, e perché si tratta di un retroriflettore, e quindi essendo uno strumento passivo, per un puro caso potrebbe essersi non disintegrato ed essere in grado di rispedire al mittente un raggio laser inviato in quella direzione. Allora, ho pronta, speriamo che parta, perché è stata una preparazione travagliatissima, che parta il file audio della seconda parte. Se così non fosse per chi ci segue in diretta, sicuramente chi ci sta ascoltando in differita via podcast non se ne accorgerà, perché avrà sistemato tutta la post-produzione. Vediamo un po'. Ecco la seconda parte della nostra intervista al dottor Simone Dell'Agnello, principal investigator dello strumento INRI imbarcato sullo sfortunato lander Schiaparelli dell'ESA. Ascoltiamo le risposte alle domande che gli abbiamo posto qualche settimana prima dell'atterraggio di Schiaparelli su Marte. Andando poi nel dettaglio della costruzione e della progettazione di INRI, avete utilizzato la stampa 3D per realizzare questo strumento e con quali materiali è stato costruito? E poi, con quale tecnica esattamente questo strumento riesce a riflettere la luce nella stessa direzione da cui proviene, anche quando questa non è esattamente perpendicolare alla superficie riflettente?
Questi sono retroriflettori, cioè sono degli specchi con una geometria particolare. Letteralmente si chiamano cube corner retroreflectors. Sono dei retroriflettori fatti a spigolo di cubo. Le immagini di prendere un cubo di vetro, vetro puro, vetro di un tipo diciamo adatto allo spazio, che non si ingiallisce una volta nello spazio sotto la radiazione che arriva dal Sole, dai raggi cosmici intergalattici, quindi un vetro diciamo di alta qualità, speciale per usi spaziali. Immagini di tagliare letteralmente uno spigolo di questo cubo, e avrebbe di fronte a sé un tetraedro, una piramide insomma con tre facce invece che quattro come quelle diciamo che si trovano in Egitto. A questo punto è comodo prendere diciamo, una delle facce di questo spigolo di cubo e intersecarla con un cilindro e quindi far sì che una delle facce diventi un cerchio. E così lei avrà una faccia frontale che è quella di geometria circolare o quasi circolare, e dalla parte opposta avrà lo spigolo. lo spigolo in cui le tre facce sono ovviamente a 90 gradi l'una rispetto all'altra. Facce lavorate molto, non solo a specchio, diciamo, come finitura superficiale, ma in cui l'angolo fra il relativo delle facce è esattamente 90 gradi con un'accuratezza di mezzo arco secondo, quindi meglio del puntamento tipico di un telescopio astronomico. Quello che succede è che quando poi la luce laser entra dalla faccia davanti, quella circolare, ci sono due meccanismi essenzialmente di riflessione della luce. Essenzialmente la geometria a spigolo di cupola nella parte, diciamo, dietro del riflettore fa sì che il raggio laser, quando entra, sì, attraversa la faccia davanti, poi colpisce una delle tre superfici dietro, viene riflesso tutto interamente dalla superficie dietro, rimbalza sulla superficie successiva, anche lì subisce lo stesso rimbalzo come noi lo vedremmo in uno specchio normale, quello che c'è in camera da letto, quello che c'è al bagno, quindi una riflessione in cui l'angolo di uscita dallo specchio è uguale a quella di incidenza. In quel caso, con la singola riflessione non vediamo noi stessi. Se io sono di fronte a uno specchio e lo vedo ad un certo angolo a 45 gradi, vedo quello che sta a 45 gradi dall'altra parte, ma non vedo me stesso. Questa cosa avviene tre volte all'interno di uno spigolo di cubo, quindi ciascuna riflessione sulla faccia dietro è tipo quella di uno specchio normale. Poiché però le tre superfici assieme sono relativamente a 90 gradi, per un gioco geometrico molto preciso, tuttavia, la direzione del terzo raggio che rimbalza la terza volta sulle superfici dello spigolo riesce dalla faccia frontale circolare, quindi da dove era entrata, esattamente nella stessa direzione da cui era entrata. Tuttavia ogni singolo raggio, se lo immaginiamo come una retta che entra dentro la faccia davanti del riflettore, non esce nello stesso punto, esce in un punto, diciamo, spostato lateralmente, perché il triplo rimbalzo dietro fa traslare la direzione, diciamo, di arrivo. Però l'angolo con cui esce il raggio laser di uscita è lo stesso del raggio laser di entrata. Poi ci sono dettagli del tipo che le tre facce a spigolo dietro del riflettore possono essere nude, senza nessuna coating, come si dice in gergo inglese, oppure possono essere coated, possono cioè essere placcate con un strato molto sottile di alluminio, di metallo, quindi tipo gli specchi che abbiamo in casa nostra. Ovviamente gli specchi che abbiamo in camera da letto e al bagno sono delle lastre di vetro, la cui superficie dietro è placcata con un sottile strato di metallo, il che causa la riflessione che vediamo. Questo, diciamo, causa le variazioni fini del comportamento dei riflettori a seconda che abbiano il coating di metallo dietro oppure no, però, diciamo, il meccanismo della retroriflessione è sempre lo stesso, è legato strettamente alla geometria a spigolo di cubo del riflettore nella parte dietro, che è quella che non vediamo. Quindi noi, se guardiamo un riflettore dal davanti, vediamo questa faccia più o meno circolare, le scelte variano, ma tipicamente è conveniente farla circolare. Poi si vedono i tre spigoli fisici dietro, ma di fronte a ciascuno spigolo fisico si vede uno spigolo che non esiste ma che è riflesso, quindi quando si vede questo cerchio del retroriflettore, in realtà quello che si vede sono sei linee, tre diametri che si intersecano al centro, e se lo guardiamo col nostro occhio oppure con la camera di un iPhone, di un telefono, esattamente al centro di queste sei linee che si intersecano si vede il centro del nostro occhio o il centro della telecamera del nostro strumento, quindi il punto ottico unico di emissione di raggi retroriflessi è proprio lo spigolo fisico, il centro dello specchio che osserviamo. È veramente controintuitivo, ma se uno si costruisce una figura geometrica in modo da vedere il triplo rimbalzo, non si scappa, la geometria non mente, questo è quello che deve succedere ed è quello che succede.
Siamo quasi in chiusura, ma mi chiedevo se fossero previste delle nuove versioni di INRI con delle implementazioni particolari da sfruttare nelle future missioni.
Ogni missione è un po' diversa dalle altre. La missione del rover ExoMars del 2020 ovviamente è un rover invece di un lander, i requisiti sono simili, quindi probabilmente con ASI e con ESA, diciamo, metteremo assieme uno strumento identico o molto simile a quello che dovrebbe atterrare fra due giorni. Siamo in trattative tramite ASI con la NASA per installare un INRIS sulla missione Mars 2020, le trattative sono formalmente avviate, ben definite. Le caratteristiche della missione Mars 2020, un altro grande rover, non sono del tutto simili a quelle del rover ExoMars 2020, quindi può darsi che ci vengano fatte delle richieste un po' diverse. La meccanica di volo, diciamo le condizioni poi termiche a bordo dei vari rover non sono gli stessi, ci sono vincoli legati a altri strumenti a bordo che non devono interferire, quindi ci aspettiamo insomma di mantenere il disegno del microriflettore, mantenere di fondo l'idea del laser ranging, del tracciamento laser inverso dall'orbita verso il lander o il rover, ma stiamo lavorando continuamente per soddisfare i requisiti diversi delle agenzie spaziali, migliorare ovviamente per quanto possibile, ottimizzare la geometria e la resa di questi riflettori, quindi ci aspettiamo un'evoluzione, ci aspettiamo, stiamo studiando anche applicazioni un po' diverse, non su un pianeta come Marte che ha un'atmosfera, ma stiamo studiando dei microriflettori tipo INRI per Phobos e Deimos, che non ha un'atmosfera, che hanno una gravità più bassa, le cui missioni future potrebbero essere diverse, tipo un lander che si appoggia poco, prende un campione di terreno e poi riparte, quindi missioni in cui l'astronave diciamo non si ferma sul pianeta o sull'asteroide o sulla cometa, ma riparte, quindi dovremmo pensare a un dispiegamento di INRI non attaccato a bordo di una cosa che rimane sulla superficie, ma magari una cosa che viene rilasciata. Quindi ci sono delle variazioni che stiamo studiando, stiamo facendo stampe 3D in materiali plastici per provare le varie variazioni del dispositivo con geometrie diverse, delle cupole più o meno accentuate, geometrie diverse, quindi la stampa 3D è molto importante per avere degli oggetti da provare anche con test invasivi, eventualmente montandoci sopra dei riflettori comunque diciamo di vetro, ma non quelli di volo che sono molto costosi. Alla fine poi INRI è realizzato con metallo, con vetro speciale per i riflettori, con dei coating spaziali qualificati, con delle colle spaziali qualificate. E la realizzazione finale non è ancora per la parte di metallo in stampa 3D, ma molte fasi intermedie precedenti sono fatte con stampa 3D. Diciamo appunto che i microriflettori leggeri, piccoli, con riflettori sempre più piccoli e miniaturizzati sono una nuova direzione di sviluppo, sia scientifico che diciamo così applicativo, quindi anche industriale, che vanno nella direzione della miniaturizzazione sempre più spinta e in luoghi del sistema solare sempre più lontani da Terra. Quindi adesso siamo su Marte, la prossima frontiera sarà Phobos e Deimos, metteremo questi riflettori anche nella faccia nascosta della Luna, quindi non si potranno vedere da Terra, anche se la distanza lo permetterebbe, essendo nella faccia nascosta, li vedremo con degli orbiter intorno alla Luna e lì già ci sono degli orbiter dotati di laser, quindi quando installeremo questi sulla faccia nascosta della Luna li potremo già osservare fino a quando li mettiamo. La frontiera successiva sarà l'esplorazione di Giove, naturalmente non di Giove stesso ma delle sue lune ghiacciate e rocciose, quella verrà fatta all'inizio con degli orbiter, poi quando si comincerà ad atterrare un giorno con dei lander, dei rover, dei mini rover, dei micro lander, noi saremo pronti a fornire dei riflettori che di nuovo non vengono osservati da terra perché stiamo andando ancora più lontano, ma saranno osservati localmente dagli orbiter che dovranno avere necessariamente dei laser communication, dei dispositivi di comunicazione laser per poter mandare a terra i dati, vista anche la maggiore distanza, in modo efficiente con il laser piuttosto che le onde radio, e naturalmente queste missioni prevedono anche una topografia laser locale da fare con appunto un sistema laser che è quello che serve esattamente per tracciare la posizione di riflettori, che in quel caso daranno di nuovo dei punti di riferimento sulla superficie o di Phobos e Deimos o di un asteroide o di una o di una cometa. Quindi la risposta è: il disegno si evolve continuamente pur nella direzione comune di fare dei dispositivi piccoli, compatti, leggeri, con vita media il più possibile lunga nel tempo, in modo che siano utilizzabili non solo dalle missioni che portano lì, diciamo, materialmente questi dispositivi, ma anche quelle successive, e come punti di riferimento geodetici da disseminare con pazienza in tutto il sistema solare mano a mano che l'esplorazione, speriamo la colonizzazione, vada avanti.
Siamo così arrivati al termine della parte tecnica della nostra intervista. Abbiamo però ancora un'ultima domanda da rivolgerle, e che è quella che spesso ci sentiamo noi stessi rivolgere dai nostri utenti, dai nostri studenti utenti. Sono spesso alla ricerca di consigli per intraprendere una carriera nel campo della ricerca o dell'industria aerospaziale. Lei, da questo punto di vista, cosa si sente di consigliare?
È utile, io trovo utile nell'ambiente della ricerca spaziale avere competenze interdisciplinari. Ovviamente uno deve partire da un core iniziale di competenze, di discipline utili allo scopo, quindi l'ingegneria è sicuramente una di queste, la fisica è una di queste, l'astrofisica è un'altra di queste, la geofisica lo stesso, naturalmente la geofisica interessa primariamente la Terra, ma non ci scordiamo che poi gli stessi fenomeni avvengono sulla Luna, avvengono su Marte, non ci scordiamo che l'unica persona con un PhD, con un dottorato che abbia mai camminato sulla superficie della Luna fu Jack Harrison Schmitt, che era un geologo. Tutti gli altri che camminavano sulla Luna erano dei militari o della Navy o dell'Air Force. Però è importante, paga, è utile avere competenze interdisciplinari, cioè avere un nucleo importante di competenze che abbiano applicazione spaziale, ma poi riuscire a capire e a parlare il linguaggio anche degli altri, quindi gli ingegneri devono riuscire a capire e a parlare il linguaggio degli scienziati, a maggior ragione devono capire il linguaggio, gli standard, i requisiti dell'ingegneria, perché uno può immaginare delle misure bellissime, interessantissime, però poi all'atto pratico irrealizzabili, oppure di contro uno può, diciamo, fare cose troppo standard dal punto di vista ingegneristico e industriale, molto magari convenienti dal punto di vista commerciale, ma poco innovative. Quindi il mix di competenze diverse e il bilanciamento di interessi e competenze diverse, secondo me, nello spazio è vincente. Io sono un fisico, quindi sono partito dalla fisica fondamentale, ho fatto circa 20 anni di fisica delle particelle, studiando quindi processi e particelle che si creano in laboratorio, ma che esistono naturalmente nel cosmo, non tutte, ma molte sì, e questo è anche il tipo di percorso che hanno seguito alcuni enti come l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, cioè si fanno esperimenti a terra, l'INAF con i telescopi, l'INFN con collisori di particelle, vedi CERN, però poi certe tecnologie e certi processi che si studiano si possono studiare e avvengono certi processi anche nel cosmo, quindi al di fuori dell'atmosfera, nel sistema solare, guardando lontano nel tempo e nello spazio. Quindi i percorsi variano, non saprei indicarne uno più vantaggioso degli altri. Raccomando senz'altro l'interdisciplinarità. Il poter lavorare in un ambiente interdisciplinare è fecondo, porta nuove idee e porta applicazioni di competenze esistenti che uno altrimenti non si immaginerebbe. L'altro consiglio che posso dare ai più giovani è quello di prepararsi a una specie di battaglia delle idee in futuro, quando hanno fatto il loro corso di studio, hanno cominciato a lavorare, hanno fatto la loro gavetta per imparare veramente i rudimenti della disciplina. A un certo punto cominciano ad avere delle voglie, dei sogni, delle idee diciamo specifiche, scientifiche, tecnologiche, e il processo per passare dallo studio di una disciplina alla pratica di una disciplina, riuscire a diciamo così costruire, realizzare qualcosa che loro si sono inventati è lungo, difficile, anche diciamo doloroso, ma comunque meritevole, entusiasmante. Sicuramente non bisogna tirarsi indietro, bisogna cercare di realizzare quello che uno si sente di creare. Si faccia attenzione che quando uno veramente ha un'idea nuova, un'idea di una misura, di un processo, di un di qualcosa di diverso da fare nello spazio, è durissima riuscire a metterla in pratica, perché ogni idea nuova comporta dei rischi, i rischi nella ricerca e nella, diciamo così, l'esplorazione spaziale valgono il doppio di altre cose che si fanno a terra, perché nello spazio c'è meno controllo, tutto costa di più, tutto a tempi più lunghi, tutto a standard più stretti, quindi un fallimento o un parziale ritorno inferiore di quello che uno aveva sperato pesa il doppio che non un'attività di laboratorio a terra, quindi nessuno mai faciliterà un'idea nuova che non è stata provata prima, quindi che il giovane o la giovane si prepari a veramente metterci tutto lo sforzo possibile per essere convinti in primi loro della bontà e dell'interesse dell'idea, e di non scoraggiarsi quando verificheranno che fare una cosa diversa, una cosa nuova, sembra quasi impossibile. In realtà non lo è, molte delle idee nuove non funzionano, molte delle idee nuove poi non trovano delle applicazioni, purtroppo, tuttavia diciamo che si preparino e ce la mettono veramente tutta per selezionare le loro idee migliori e non si scoraggino nel cercare di metterle in pratica, perché la normalità è questa: uno con fatica impara un mestiere, prova a fare qualcosa di nuovo, oppure insomma, a dare un contributo che aiuti il progresso, diciamo, di una parte delle conoscenze o di una parte specifica di una missione, di una parte, di una misura e così via, dalla scala più grande alla scala anche più piccola, ma la mia esperienza è che cose diverse, non necessariamente anche innovative, sono molto difficili, e quindi ci vuole veramente tanta applicazione e tanta costanza, ma soprattutto non scoraggiarsi, perché difficilmente qualcuno sarà favorito, facilitato, aiutato nel fare cose nuove o diverse.
Siamo davvero in chiusura, ma voglio riservarmi un'ultima domanda destinata proprio a noi che facciamo semplicemente divulgazione della scienza. Dal suo punto di vista, quali sono le tecniche, quali sono le metodologie più corrette per parlare di scienza al grande pubblico e per fare della buona divulgazione?
È veramente un mestiere difficile, e devo dire che quando capita di interagire con voi e cercare di comunicare anche direttamente noi stessi, dalla reazione del pubblico si scoprono cose che uno non si aspetta. A volte uno pensa di raccontare una cosa interessante che lo è per lui o per lei, e poi invece scopre che quella per il pubblico lo è meno, e invece è più interessante un'altra cosa, e quell'altra cosa ha un senso che uno non si immaginava all'inizio. Quindi di nuovo, l'interdisciplinarità, in questo caso ancora più spinta, fra chi le cose le fa, chi le deve comunicare agli altri e chi, come i più giovani, vogliono o sperano un giorno di farle, è una cosa, diciamo, utile e seconda. La cosa che magari raccomanderei a voi addetti ai lavori, che aiuti anche noi addetti ai lavori in un altro campo e poi anche chi comincerà a fare questa attività, è quella di fare lo sforzo di non semplificare troppo quello che comunicate. Naturalmente questo è difficile, perché voi dovete semplificare quello che comunicate, altrimenti non ci sarebbe la comunicazione su un livello diverso da quello delle pubblicazioni scientifiche, dei talk, delle presentazioni specialistiche a conferenze e così via. Quindi dovete trovare, secondo me, il giusto mezzo per semplificare quel tanto che serve, non che basta, che serve per far arrivare il messaggio, ma al tempo stesso fare attenzione a non prendere quella scorciatoia in più. 9 scorciatoie vanno bene, la 10ª attenzione, perché a volte si rischia di il diavolo nei dettagli, quindi a volte l'eccessiva semplificazione può non rendere il senso di quello che in effetti si è fatto. E comunque i ragazzi più giovani che cominciano il loro mestiere hanno anche bisogno di indicazioni rigorose, fermo restando che ci tengo a correggere quello che ho appena detto, cioè che la comunicazione serve per dare quell'entusiasmo ai non addetti, uno a seguire, a supportare quello che viene fatto, ma specialmente per gli studenti, è più importante l'entusiasmo, cioè l'idea, il senso generale del progresso, delle conoscenze, dell'istruzione, piuttosto che, diciamo così, il dettaglio poi tecnico. Quindi interdisciplinarità e bilanciamento su tutti i fronti, ove possibile, che naturalmente è una cosa difficilissima.
E con questo è davvero tutto, ringraziamo il dottor Dell'Agnello per la sua disponibilità e speriamo che questa sia premiata quando magari si tenterà di sparare un raggio laser verso INRI e questo dimostrerà di essere davvero l'unico esperimento sopravvissuto al crash landing di Schiaparelli.
Naturalmente questo non gliel'ho detto in diretta, altrimenti ero spacciato. È stata un'intervista davvero eclettica, secondo me, prima di tutto perché ci ha dato idea di come utilizzare un laser, un riflettore laser praticamente ovunque, ma soprattutto perché davvero siamo riusciti a discutere anche di cose extra rispetto all'argomento INRI in maniera, secondo me, molto costruttiva e interessante. Una registrazione eclettica anche dal punto di vista dei rumori e degli incidenti tecnici che sono successi mentre cercavo di registrarla in maniera più pulita possibile, perché il software di registrazione che si era interfacciato a Skype se ne è altamente fregato del microfono mutato e ha registrato invece completamente il mixer di sistema, beccandosi anche le mie battute sulla tastiera e i dlindlond, i miei messaggi che scambiavo con gli altri componenti della redazione dicendo: ragazzi, sto registrando e commentando vari passaggi che ascoltavo live, mi scuso con i nostri ascoltatori, cercherò di fare meglio in uno dei prossimi episodi. Allora, direi che con l'intervista, la seconda e ultima parte dell'intervista al dottor Dell'Agnello, siamo davvero arrivati alla parte terminale dell'episodio, dove ci rimangono i link della settimana e gli appuntamenti dell'Astronautica Agenda. Allora, Veronica, torniamo da te per il link della settimana, che insomma ci hai già mandato qualche foto di quello che ti sei appesa da qualche parte, in camera, in salotto, non lo so.
Sì, quello era il link della settimana scorsa, ma in realtà questo è legato. Sempre il National Geographic, si vede che ultimamente è molto diretto su Marte e sta creando una miniserie la cui premiere è lunedì 14 di novembre su Marte, si chiama appunto Mars, e è ambientata un po' nel presente e un po' nel futuro, nel 2033, quando l'uomo atterrerà su Marte. Da quello che ho potuto vedere è a metà film e a metà computer grafica. Ora non ho potuto vedere nessun episodio, nonostante mi dica che posso vedere almeno il primo in anteprima e tutto, ma in realtà no, si possono vedere gratuitamente solamente dopo la premiere.
Ok, allora mi scuso, pensavo fosse esattamente quello che avevi, il poster che avevi appeso di Marte, ma nulla, molto interessante, speriamo che, visto che arriverò in Italia, io possa mettere le mani su qualcuno di questi episodi. E passiamo allora a Riccardo per la nostra Astronautica Agenda. Aia Ricky, non ci giungi.
No, è che il microfono stasera mi fa un po' impazzire, scusate. Allora, abbiamo sul menu domani un lancio Atlas 5 nella versione 4.0.1 alle 19.30 ora italiana. Lancerà un satellite che si chiama World View 4, che è uno di quei satelliti della costellazione che utilizza Digital Globe, ossia quella società che praticamente vende immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre per scopi commerciali. La risoluzione di questo satellite dovrebbe essere intorno alla trentina di centimetri, quindi vabbè, se avete già visto le immagini che offre il sito di Digital Globe avete idea di che cosa si tratta. Poi abbiamo una serie di conferenze, tra l'altro vicino a casa mia, di Paolo Attivissimo, perché domani sera, l'11 di novembre, sarà a Castelvetro di Modena e farà la sua classica conferenza sul programma Apollo. Mentre sabato 12 sarà proprio a Modena città, alla Biblioteca Delfini, dove ci saranno due eventi. Il primo è la proiezione del film Moonscape, che è il film realizzato con tutte le immagini ad alta risoluzione degli sbarchi lunari, che potete già scaricare liberamente, ma qui c'è anche una proiezione. Dopodiché alle 18 ci sarà una conferenza sempre di Paolo riguardo, insomma, alle bufale, che è il suo altro cavallo di battaglia. Poi leggo anche che alle 15 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Genova ci sarà una conferenza intitolata Il giro del sistema solare in 80 immagini. E la tiene Adrian, quindi lo conoscete bene anche lui, per il punto di vista della divulgazione scientifica in generale. Andando avanti, lunedì e martedì, quindi il 14 e il 15 di novembre, a Matera ci sarà una serie di incontri intitolati Quando lo spazio incontra l'agricoltura. Come dice il titolo, si parlerà delle ricadute che possono avere i sistemi satellitari, in particolare quelli europei, quindi parliamo di Copernicus, parliamo dei satelliti Galileo, per l'utilizzo per migliorare l'agricoltura. Dovrebbe anche intervenire in uno di questi talk Roberto Battiston stesso, cioè il presidente di ASI. E poi arriviamo giovedì della prossima settimana. Dobbiamo ancora capire se andiamo in onda per il fatto che abbiamo la con ridotto. Però vedo anche che c'è il lancio della Soyuz MS-03. Magari ci mettiamo qua, spariamo le immagini in diretta, commentiamo, diciamo due cavolate e poi andiamo tutti a letto dopo il lancio. Questo.
Dai, sarebbe bello farlo live.
Io mi porto l'attrezzatura in Italia perché sarà il primo giorno in cui arrivo per iniziare i preparativi di Astronauticon e speriamo di potermi unire a voi e fare un po' tipo come la Jalapas Band dell'Astronautica.
Dai.
senza pretese.
Allora, non facciamo promesse, ma ce la metteremo tutta per fare qualcosa di simile.
Sì, poi magari ci palesiamo per darvi anche le ultime notizie a caldo pre-convention.
Perché no?
Sì, visto
perché
che
no,
comunque
Riccardo?
I lanci sono molto lunghi, ci sono dei periodi in cui non c'è niente da dire se non guardare il razzo in rampa e attendere, magari li potremmo aggiungere qualche notizia della settimana.
Sì, non ho detto il lancio che è alle 21:20, quindi si sposa perfettamente diciamo con la nostra fascia oraria, quindi è fattibilissimo.
Ma sono 10 minuti prima dell'orario solito, non lo so, vedremo
vabbè,
un po'.
Vabbè, per questa qua è una cosa particolare, te l'ho detto, ci colleghiamo... Vediamo il lancio, vediamo che tutto vada bene, poi dopo ci salutiamo, saluti e arrivederci, ci vediamo di persona con chi viene alla con il giorno dopo.
Esatto, insomma ci basterà essere come al solito barocchi, ricordiamo la definizione del barocco è il trionfo del vuoto sul pieno probabilmente. Quindi
vi faremo sapere ragazzi, vi faremo sapere.
Non dimentichiamoci dell'altro evento, dell'altro lancio di giovedì, che altrimenti poi Mike sta scrivendo da una settimana su Facebook che non vede l'ora che arrivi, i lanci di Galileo.
Ah, exciting. Ah, ah sì, poveraccio, dai, gliene sparano
entusiasta.
4 tutti in una volta, quindi fa bene essere entusiasta, fa benissimo essere entusiasta. Peraltro domenica 21, un altro impegno che ho visto oggi di corsa mentre ero al lavoro, ci sarà uno dei primi Reddit Ask Me Anything di ESA che vedrà come protagonisti il SOM e uno degli ingegneri, l'ingegnere allo strumento principale di Gaia, e quindi se avete curiosità anche rispetto a questo satellite di ESA avrete l'opportunità di unirvi alla schiera di interessatissime persone che faranno domande di ogni genere per un'oretta circa. Magari vi pubblicherò esattamente l'orario in cui sintonizzarvi su questo social network e provare a chiedere qualche cosa anche voi a David Milligan, che è il SOM di Gaia, e a Edmund Serpel, che proprio oggi ha autorizzato in qualche modo ESA a rilasciare la sua immagine della galassia raccolta attraverso Gaia, non già attraverso lo strumento ma solo attraverso i dati dello Star Tracker. Quindi lui, giocando a casa con i dati raccolti in telemetria, si è costruito questa mappa gigantesca bellissima. Vediamo di mettere anche questa nei link dell'episodio. Va bene.
Ho recuperato l'orario esatto del lancio dei satelliti Galileo, così mai che tranquillo, giovedì 17 alle ore 15:06 ora italiana, da Kourou, dalla Guyana francese, partirà l'Ariane 5 con i satelliti Galileo 15 e 18.
Ma naturalmente noi non faremo la diretta di questo perché siamo cattivi dentro. È arrivato il momento dei saluti, allora andiamo al contrario, facciamo salutare per prima la nostra Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, e a giovedì prossimo, speriamo con il live, dai, sarebbe divertente.
Incrociamo le dita e passiamo a Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buona serata. Ho letto lancio Galileo 15-18, ma sarebbe 15-16-17-18. Quindi, come hai detto te, Marco, sono quattro satelliti. Scusate la.
No, ma io avevo visto il trattino quando hai parlato. Ho visto il trattino tra il 15 e il 18. Va allora, benissimo.
Purtroppo me l'ero missato, quindi non ero pronto. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima settimana o in podcast, o magari di persona alla Con.
Benissimo, andiamo a Milano dal nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata potete commentare e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Giustissimamente. E per ultimo, dulcis in fundo, il nostro sempiterno Luigi Morielli, che spero davvero possa unirsi alla gang di Astronauticon. Vai Luigi.
Anch'io lo spero vivamente, le probabilità stanno aumentando, quindi speriamo bene, dai. E anche a tutti voi anche buona settimana da Carmagnola da parte di Luigi Morielli.
Benissimo, allora per ultimo vi saluto anch'io, Marco Zambianchi, come avete notato sicuramente regista di emergenza, non c'era nessun altro che poteva farlo e mi è toccata e vi beccate le conseguenze. Fino alla prossima volta, ad Astra!